Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Terremoto in Siria, la prima spedizione di assistenza è iraniana. Il cantante iraniano prende posizione contro il governo americano. Amo il mio paese. Il regime sionista è preoccupato per il deterioramento delle sue relazioni estere. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima. Vi presento la programmazione di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023. Cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda proprio Russia e la NATO. Dopodiché potete ascoltare lo speciale che è dedicato proprio al decade di Fajr, l'anniversario della rivoluzione islamica. Ed ora amici, passiamo alle notizie. La Siria ha ricevuto la prima spedizione di assistenza umanitaria iraniana a seguito del micidiale terremoto. Il primo aereo che trasporta aiuti umanitari dalla Repubblica Islamica dell'Iran è arrivato in Siria per aiutare le regioni devastate dal terremoto, ha dichiarato il capo dell'autorità per l'aviazione civile siriana, Bassem Mansour. Gli aiuti consistono in 45 tonnellate di assistenza farmaceutica, alimentare e sanitaria. Ha inoltre osservato che 5 aeroplani che trasportano aiuti umanitari dall'Iran, dalla Russia e dagli Emirati Arabi Uniti dovrebbero atterrare domani negli aeroporti di Damasco e Latakia. Lunedì scorso il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha telefonato al suo omologo siriano per manifestare solidarietà e sostegno al popolo siriano per il devastante terremoto. Più di 5.000 persone sono morte e migliaia ferite dopo che un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito lunedì la Turchia e la Siria. Il cantante iraniano vincitore del premio Best Song for Social Change ai Grammy Awards 2023 dedicato al cambiamento sociale, pubblicando un tweet sulla sua pagina, ha espresso la propria posizione contro il governo americano. Secondo l'agenzia iraniana IRNA, dopo l'annuncio del nome del cantante iraniano Shervin Hajipur come vincitore del premio Miglior Canzone per il Cambiamento Sociale alla cerimonia dei Grammy Awards, lui ha tweetato: «Magari questo premio fosse assegnato a quest'opera d'arte da una figura artistica». Hajipur ha aggiunto: «Amo il mio caro paese con tutta la sua bellezza e rimarrò qui». Io e tutto il popolo iraniano siamo contenti di questo premio, ma devo dire che la gran parte della vita e della felicità del popolo iraniano e della regione è stata distrutta dal governo che la moglie del suo presidente mi ha dato questo premio, ha scritto Hajipur. È la più grande minaccia strategica che attualmente deve affrontare il regime sionista, il deterioramento delle sue relazioni estere, in particolare con gli Stati Uniti, dovuto principalmente ai tentativi del nuovo gabinetto di indebolire la magistratura. Ogni anno l'Institute for National Security Studies pubblica un rapporto che descrive in dettaglio quella che ritiene essere la più grande minaccia che il regime di occupazione sta affrontando. Negli anni precedenti, il rinomato istituto affiliato all'Università di Tel Aviv ha citato l'Iran, la guerra in Siria e il progetto missilistico di precisione del movimento di resistenza Hezbollah. Quest'anno la sua valutazione annuale ha avvertito che il gabinetto di estrema destra del primo ministro Netanyahu potrebbe adottare misure che saranno percepite dall'Occidente come dannose. Non ci sarà alcuna divisione dell'Ucraina in due stati, come avvenne dopo il 1945 nella penisola coreana. I territori delle regioni di Donbass, Zaporozhia e Kherson, sono già diventati parte della Russia, lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev. È chiaro che parlare di sceneggiatura coreana è solo una lista dei desideri. Come noi, il resto dell'Ucraina saremo sotto il controllo e la protezione dell'Occidente, ha detto Medvedev nel suo canale Telegram. Ha anche osservato che un tale scenario è impossibile a causa del fatto che quattro ex territori dell'Ucraina sono già diventati parte della Russia. Il presidente dell'Egitto Abdel Fattah al-Sisi ha intrattenuto ieri un colloquio telefonico con l'omologo della Siria, Bashar al-Assad, per esprimere le sue sincere condoglianze per le vittime del devastante terremoto che ha colpito ieri il paese. L'ha reso noto il portavoce presidenziale egiziano Ahmed Fahmy. Si è trattato del primo colloquio telefonico in assoluto tra i due leader da quando al-Sisi è salito al potere nel 2014. Il presidente della Siria, da sua parte, ha espresso il suo apprezzamento per il suo gesto gentile, sottolineando l'orgoglio della Siria per le relazioni storiche e fraterne tra i due paesi, conclude la nota diffusa dall'ambasciatore Fahmy. La notizia del colloquio è stata confermata anche dall'agenzia di stampa ufficiale siriana Sana'a. Il presidente al-Sisi, si legge in un breve lancio di agenzia, ha sottolineato la solidarietà dell'Egitto con la Siria e il suo popolo fraterno e il desiderio dell'Egitto di fornire assistenza per aiutare il popolo siriano a superare questa dolorosa tragedia. Italia e Inghilterra terranno per la prima volta una riunione ministri degli esteri e della difesa nel formato 2 più 2, un segnale di rinnovata intesa sul piano internazionale e volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale. Il confronto tra i ministri italiani e inglesi sarà ospitato a Roma il 9 febbraio nella cornice di Villa Madama nell'ambito della visita nella capitale di importanti membri del governo di Londra. Oltre al ministro degli esteri James Cleverly e a quello della difesa Ben Wallace, arriverà nel nostro paese anche la ministra per gli affari esteri e il commercio Kemi Badeoce per partecipare al tradizionale forum, ha detto un funzionario italiano. E la riunione nel formato 2 più 2 sarà l'occasione per riaffermare la visione comune d'Italia e Inghilterra sui principali dossier regionali e globali. E Joe Biden si prepara a vantare i successi dei primi 2 anni della sua amministrazione nel discorso sullo Stato dell'Unione, ma i sondaggi lo bocciano. L'ultimo targato Washington Post rivela che il 62% degli americani pensa che abbia realizzato non moltissimo o poco o nulla, mentre il 36% pensa il contrario. E il 58% degli elettori democratici e degli indipendenti che simpatizzano a sinistra vorrebbe un altro candidato per la Casa Bianca. Appare una magra consolazione che nello stesso sondaggio gli americani manifestano scarso apprezzamento anche verso il neo speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy, meno del 20%, ha moltissima o molta fiducia nei suoi confronti, mentre il 71% ne ha solo un po' o per nulla. Gli Stati Uniti agiranno ogni volta che la Cina minaccia la nostra sovranità, l'ha detto il presidente americano Joe Biden nel suo discorso sullo Stato dell'Unione davanti al Congresso, riferendosi alla vicenda del presunto pallone spia cinese intercettato nei cieli americani e poi abbattuto. Il discorso di Biden è durato 1 ora e 13 minuti. Cina, come ha risposto, ha detto che i resti del pallone aerostatistico abbattuto nel fine settimana dalla Cina non appartengono agli Stati Uniti e vanno dunque riconsegnati a Pechino, l'ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning nel corso di una conferenza stampa. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Russia, la NATO minaccia un'imprevedibile escalation della crisi ucraina. Il ministro della difesa russo Sergei Shoigu ha avvertito che un ulteriore coinvolgimento da parte dei paesi membri della NATO nella crisi ucraina potrebbe andare a un'escalation imprevedibile. Lunedì, in una teleconferenza con funzionari militari, Shoigu ha affermato che le spedizioni di armi occidentali a Kiev stanno effettivamente trascinando il patto atlantico nel conflitto, avvertendo che ciò potrebbe portare a un livello di escalation imprevedibile. Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno cercando di prolungare il più possibile il conflitto, ha detto il ministro della difesa Sergei Shoigu, in base a quanto riferito dall'agenzia di stampa Interfax. Per farlo hanno iniziato a fornire armi offensive pesanti, esortando apertamente l'Ucraina a impadronirsi dei nostri territori. In realtà questi passi stanno trascinando i paesi della NATO nel conflitto e potrebbero portare a un livello imprevedibile di escalation, ha detto. In un'altra parte del suo discorso Shoigu ha cercato di spiegare la strategia delle truppe ucraine. Le forze di Kiev capiscono che non riusciranno a sconfiggere militarmente la Russia, quindi colpiscono obiettivi civili per intimidire la popolazione civile, ha affermato, riferendosi contro che non sarà possibile sconfiggere la Russia con mezzi militari. La leadership ucraina continua a ricorrere ad azioni criminali per intimidire i cittadini nelle nuove entità costituenti della Russia. Le forze armate dell'Ucraina colpiscono aree residenziali, ospedali, luoghi di aggregazione della popolazione civile e commette atti terroristici contro le strutture statali e sociali, ha detto. Inoltre, secondo Shoigu, la natura barbara delle autorità ucraine è evidenziata dalla loro riluttanza a cessare il fuoco per Natale. Le forze armate ucraine durante questo periodo hanno condotto in maniera cinica bombardamenti intensivi dei centri abitanti e in totale l'emico ha fatto sparato 55 colpi di artiglieria e mortai, ha detto il ministro. Shoigu poi ha puntato il dito contro gli Stati Uniti e alleati di voler prolungare il conflitto fornendo armi pesanti nell'Ucraina.
...1979, esplosione della luce. Salve gentili ascoltatori, oggi proseguiamo la narrazione dei fatti riguardanti l'ultimo anno precedente alla vittoria della rivoluzione islamica in Iran. Buon ascolto. Durante la puntata precedente vi abbiamo parlato della partenza dello Shah e, in altre parole, della sua fuga dall'Iran nel mese di gennaio 1979. Tutti gli strati e i gruppi sociali, dal clero progressista ai giornalisti, agli impiegati, agli operai, agli studenti, ebbero una parte di rilievo nella cacciata dello Shah. Molti avevano lasciato le famiglie e si erano dedicati alla lotta armata, molti erano stati arrestati e nelle prigioni imperiali avevano sopportato le peggiori torture e umiliazioni, ma finalmente, nonostante l'appoggio delle potenze coloniali, lo Shah fu cacciato dall'Iran. La fuga dello Shah fu una grande conquista per il popolo iraniano, il ricordo della quale rimarrà in eterno nella storia del paese. In segno di vittoria, il popolo si riversò nelle strade abbattendo i monumenti e le effigi che ricordavano quegli anni bui. Durante le manifestazioni che si susseguirono alla cacciata di Mohammad Reza Pahlavi si ebbero nuovi martiri. A Arak 5 persone morirono e 38 furono uccise, a Tabriz si ebbero 2 morti, a Shemiran un morto e 5 feriti, ad Ahvaz un gruppo di agenti si unì al popolo. Il 17 gennaio 1979, in seguito a un nuovo attacco dei Chomardaran, i picchiatori, nella città di Dorud, circa 200 persone furono ferite e 3 degli sgherri furono uccisi dal popolo. Il 19 gennaio si tenne a Teheran un'imponente manifestazione popolare a cui parteciparono i vari gruppi sociali e le forze religiose e politiche, che intendevano così esprimere la propria unione e il riconoscimento dell'imam Khomeini quale guida della rivoluzione. In quell'imponente corteo, che ricordava quello del giorno di Tasu'a e di Ashura, ancora una volta si manifestò la saldezza dell'unione popolare e si dimostrò che la volontà degli individui è in grado di sconfiggere anche le potenze coloniali. Gli slogan che venivano scanditi esprimevano la protesta di milioni di individui oppressi e diseredati che nei 2500 anni di regime imperiale avevano sopportato le peggiori sofferenze. Al termine del corteo fu denunciata l'illegalità del governo dei Pahlavi in quanto essi avevano usurpato il potere con la violenza e fu annunciata la deposizione dello Shah e la fine del suo regime reazionario e si espresse la volontà di instaurare una repubblica islamica affinché il paese fosse governato in base agli insegnamenti dell'Islam. Contemporaneamente il governo di Bakhtiar, il Consiglio Imperiale di Reggenza e il Parlamento furono dichiarati illegali e si proclamò che l'insurrezione e la lotta del popolo iraniano sono completamente ispirate ai principi islamici e non hanno nessun legame con partiti o nazioni straniere. Il popolo stesso sarà il difensore dell'Islam e della propria unità, mettendo in guardia dalle divisioni e dalle divergenze. Una settimana dopo la fuga dello Shah, l'imam Khomeini decise di tornare in Iran. Egli, che durante le lunghe lotte contro il regime aveva dimostrato una fermezza esemplare, ora era oggetto di una popolarità e di una devozione senza precedenti. La risoluzione dell'imam Khomeini suscitò grande inquietudine nel governo e nei militari, in quanto il suo ritorno significava la sconfitta di tutti i programmi volti a impedire il sorgere della Repubblica Islamica. Il governo di Bakhtiar prese la decisione di chiudere l'aeroporto adducendo a pretesto difficoltà tecniche. La chiusura dell'aeroporto in un momento così delicato, in cui il popolo attendeva con impazienza la sua guida, provocò grande rabbia. Gruppi di persone si riunirono a Teheran nella via Enghlab e senza alcun timore delle forze militari gridarono: «Se non viene l'imam, ci armeremo». Il popolo esternò la sua protesta contro la chiusura dell'aeroporto con azioni di scherno, quali il blocco per cause tecniche delle strade che portavano al nord di Teheran, dove in maggior parte risiedevano coloro che erano legati al governo illegale dello Shah. Finalmente il 29 gennaio, con la riapertura dell'aeroporto, l'imam annunciò il suo arrivo in Iran per il giorno seguente, riempiendo di gioia tutto il popolo. Alcuni, temendo attentati alla sua vita, con telegrammi e telefonate gli consigliavano di non tornare, ma l'imam aveva ormai preso la sua decisione. Gentili ascoltatori, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Non mancate!